Allora, ieri ho detto che oggi pomeriggio avrei affrontato tre passi del capitolo 25, ma lo farei domani mattina, quindi adesso faccio una lezione su un altro passo. Domattina farei una lezione su Matteo 25, poi facciamo un po' di pausa e poi facciamo questo momento di confronto, ecco, quindi domani lo dedichiamo a questo. E vorrei fare con voi un passo che è in continuazione in realtà con quello che abbiamo detto ieri, con quello che verrà detto domani, perché lo ritengo un passo anche bello, di Marco. Quindi siamo in Marco, capitolo 11, i versetti 12-19, Marco. È il famoso brano dell'albero di fichi. Leggo: la mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame, sottointeso Gesù. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione di fichi. Rivolto all'albero disse: nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Lo udirono i capi dei sacerdoti, gli scribi, e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. Questi due episodi trattano del fico e del tempio. Il brano precedente è quello a cui ho accennato durante l'omelia, cioè l'ingresso messianico di Gesù a Gerusalemme in sella ad un asino. Quindi ci sono tre elementi da tenere presente: l'asino, il fico e il tempio. E uno dice: ma che relazione hanno? E hanno relazione, adesso vedremo che relazione hanno. Quindi è importante tenere presente questi tre aspetti. Partiamo dall'asino. Abbiamo detto che l'asino ovviamente è un simbolo, è una metafora che sta a indicare il servizio. Per questo che Gesù chiede un asino e non un cavallo. Il servizio è la modalità, è una delle modalità dell'amore. Si ama servendo anche. Interessante che nel brano precedente, che adesso non stiamo qui a leggere, ma Gesù ha bisogno di un asino, infatti manda i discepoli a prendere l'asino da un tale che gli dice: il maestro ha bisogno. Quindi Gesù ha bisogno di un asino ma possiamo tradurre questo dicendo che Gesù ha bisogno dell'amore, di essere amato. Possiamo dire anche che Dio ha bisogno di essere amato. Perché ha bisogno di essere amato, Dio? Perché noi abbiamo bisogno del suo amore. Cioè, l'amore ha bisogno di essere amato per poter riversare sugli amanti il suo amore. Ripeto, non è un gioco di parole. L'amore ha bisogno di essere amato per poter riversare sugli amanti il proprio amore. Quindi Dio ha bisogno di essere amato da noi perché in questo modo può riversare in noi il suo amore grazie al quale possiamo amare. Nel brano che abbiamo letto, questo del fico, Gesù ha un altro bisogno. Adesso ha fame, vuole un fico. E qual è questa fame adesso? Qual è questo bisogno? Ovviamente avete visto, con l'asino ha un significato, qui ha un altro significato. Qual è questo bisogno di Gesù? Che l'umanità ami. Cioè, da una parte ha bisogno di essere amato per poter riversare il suo amore, adesso ha bisogno, ha fame, di cosa? Che gli uomini amino, che l'umanità ami, che il popolo ami. All'altra parte, l'amore non può avere altro che una necessità, che un desiderio, quello dell'amore. Cioè, l'amore non può che desiderare l'amore. Quindi Gesù adesso ha fame d'amore. Ha fame che finalmente l'umanità, i suoi, ecco diciamo, che i suoi comincino ad amare. La fame di Dio, possiamo dire, è che noi sappiamo amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati. E questa fame di Dio è una questione seria, eh? È una questione di vita o di morte. Se trova vita, vive. Se trova il frutto vive, se non trova il frutto muore. Quindi non è un... Leggendo così il brano, Gesù passava di lì, vede un fico, dice: ma sì, ma ci starebbe anche bene, ora di colazione, un bel fico maturo. E poi non era neanche la stagione dei fichi. No, qui è una metafora, ovviamente, questo passo, eh. Qui è veramente questione di vita o di morte. Se trova il fico, vive. Se non trova, muore. Infatti non lo trova e morirà. E proprio perché non ha trovato il fico che morirà sull'albero della croce. Quindi, perché l'umanità tornasse ad amare, lui è morto su un albero come un frutto. Il crocifisso è il frutto dell'albero della croce. Grazie all'albero della croce noi possiamo tornare a dare frutto, cioè ad amare. Questo è un po' il cappello introduttivo, eh. Adesso entriamo un po' nei particolari. Il fico, i fichi venivano sempre, gli alberi venivano sempre piantati nelle vigne. Ora, vigna, la vigna nel Vangelo, nella Bibbia, ha un valore simbolico impressionante, è il popolo di Israele. Qui la questione è grossa, cioè il popolo di Israele non ama più, non porta più frutto. Lui va nella vigna a cercare il frutto, non lo trova. Perché ha bisogno di questo, che l'umanità ami, perché sa che l'unico modo per poter vivere è amare. No? È come un genitore che desidera che suo figlio viva l'amore, perché sa che l'amore è l'unico modo perché il figlio possa vivere. Quindi va a cercare vita, frutto nella vigna, ma non lo trova. Il fico è una pianta interessante, a livello simbolico è interessante il fico, perché? Perché è la prima pianta a fare frutti. Fa frutti senza fiori e senza foglie. I fiori sono i primi frutti stessi, i fioroni. Poi fa frutti tutta l'estate, tutto l'autunno. Quindi è la prima a fare frutti e l'ultima a dare frutti. E fa frutti talmente tanto in là che anche durante l'inverno puoi trovare dei fichi secchi nell'albero, sull'albero. Quindi, capite tutto a livello simbolico qui, è una grande metafora, ma ecco perché va anche quando non c'è la stagione, perché comunque lui era convinto che almeno un fico secco, no? E poi rimasto nel linguaggio, no? Un fico secco, almeno un fico secco l'avrebbe trovato, perché invece niente, neanche un fico secco. Quindi non c'è stagione che tenga per la pianta di fichi, fa sempre frutti, ci sono sempre frutti. Fuori di metafora, non c'è una stagione propizia per amare, capite? Dovremmo sempre essere trovati amanti, cioè capaci di amare, perché non c'è una stagione propizia per amare. Il fatto è che noi a volte diciamo: ma verranno tempi migliori in cui amerò. Adesso le condizioni non ci sono, ma no? È facile rimandare l'amore, no? Magari in questa situazione non riesco ad amare, ma poi verrà, adesso verrà il momento in cui imparerò ad amare, cambierà una situazione, sarà più facile ad amare, qui adesso non, con questo tempo non mi sento molto di amare, ma quando verrà il bel tempo, con l'estate, il caldo, vedrai che... E rimandiamo, no? No, la questione è che non c'è una stagione propizia, ogni momento è la stagione dei fichi. Ogni stagione, ogni momento, che sia primavera, estate, autunno, inverno, almeno un fico secco. Lui non trova fichi, trova soltanto tanto fogliame. Anche le foglie sono simboliche, ovviamente. Come i fichi, anche le foglie hanno una storia nella Bibbia. Molto, molto antica. Servirono a coprire Adamo ed Eva dopo il peccato. Le foglie servono soltanto a nascondere. E questo lo facciamo tutti noi, cioè noi riusciamo a attivare nella nostra vita tantissime modalità di comportamento per non amare mai. Facciamo tante cose per nascondere l'unica cosa che manca, l'amore. È un po', per dire in un altro modo, no? Tanto fumo, niente arrosto. Tante foglie, niente fichi. No? Nascondere, sono un po' le nostre motivazioni, no? Che noi apportiamo per non amare. Ecco, quelle sono le foglie. Tante motivazioni per non portare frutti nell'amore. Ci nascondiamo per non amare. Ecco, lui ha fame, viene a vedere, viene da lontano. Questo, ecco, Dio nella storia biblica si vede che viene continuamente a vedere se il popolo, la vigna, Israele, no? Noi, portiamo frutto. Perché? Ma non perché è un padrone che vuole vedere, ma semplicemente perché è un padre che desidera che noi viviamo attraverso l'amore. Quindi questo ritorno continuo. Dio Padre ha fatto tutto nella storia di Israele perché gli uomini portassero frutto. Anche Gesù è venuto perché noi portassimo frutto. Non trova, e cosa fa? Maledice. Qui abbiamo la maledizione di Gesù sul fico. Ma bisogna leggerla bene questo, il versetto 14. Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. Capite cos'è che sta maledendo in realtà? Il non portare frutto che sta maledendo. Cioè, il non portare frutto è già una maledizione. Gesù rende soltanto palese quello che è già avvenuto. Non è che lui apporti una maledizione. Rende palese quello che è già avvenuto. Una vita senza amore è una vita maledetta. Ci auto condanniamo non amando. Lui non fa che chiamare per nome, attestare quello che è già avvenuto. Anzi, lo prenderà su di sé questa incapacità di portare frutto e lo porterà su una croce, come frutto su una croce, su un albero, e lì farà in modo che l'umanità torni a portare frutto. Quindi lui prende su di sé tutto questo. Poi la scena cambia e va nel Tempio. Ora, per comprendere questa scena della cacciata dei venditori del Tempio, cosa che viene ricordata anche dagli altri sinottici, dagli altri evangelisti, infatti voi lo trovate sia in Matteo 21, Luca 19, Giovanni 2, quindi è un passo veramente importante quello della cosiddetta purificazione del Tempio. Per comprenderlo fino in fondo si dovrebbe leggere il capitolo 3, quindi l'ultimo capitolo dell'ultimo libro dell'Antico Testamento, che è l'ultimo libro dell'Antico Testamento, qual è? Non è Maccabeo. L'Apocalisse del Nuovo Testamento. Malachia. Ora. Che è l'ultimo dei profeti minori. Quindi, Bisognerebbe leggere l'ultimo capitolo dell'ultimo libro, dell'ultimo... c'è un significato ovviamente tutto questo. Ed è un capitolo tremendo, sono tre capitoli solo. Ed è un capitolo tremendo il terzo di Malachia, perché perché finisce così l'Antico Testamento, cioè con questo desiderio, questa attesa, più che desiderio, questa attesa di qualcuno che verrà finalmente a mettere a posto le cose. Sentite Dio cosa dice in Malachia. Ecco, capitolo 3. Io manderò il mio messaggero a preparare la via davanti a me, subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore, come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro, argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro gli spergiuri, contro chi froda il salario all'operaio, contro gli oppressori della vedova e dell'orfano, contro chi fa torto al forestiero. Poi verso la fine si dice: sta per venire il giorno rovente come un forno, allora tutti i superbi, tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia, quel giorno venendo li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi che avete timore, invece, sorgerà come raggi benefici il sole di giustizia e voi uscirete saltellanti come vitelli dalla stalla, calpesterete i malvagi ridotti in cenere sotto la pianta dei vostri piedi. Tremendo. Verrà Dio nel suo tempio e brucerà tutti, dice Malachia. Ultime parole dell'Antico Testamento. Poi giri pagina e succede qualcosa. Gesù arriva nel suo tempio e cosa fa? Non brucia, non distrugge, non calpesta. Qual è il nuovo tempio? Qual è la nuova immagine di Dio? È proprio... è Gesù stesso. Che ci aiuta a purificare la nostra idea sbagliata di Dio. È vero, è venuto a purificare, ma non bruciando i malvagi, come prevedeva Malachia. È venuto a farci acquisire in qualche modo un'immagine nuova del Dio che amore, misericordia, perdono, ha purificato la nostra idea di Dio. Ma non solo, è venuto a purificare anche la religione, a purificare la religione. E vi dicevo che c'è un parallelo grandioso tra il fico e il tempio. Sul fico c'erano molte foglie, niente fichi, cioè tante opere ma niente amore. Nel tempio c'è tanta religione, tanto darsi da fare ma niente preghiera. Infatti il Tempio di Gerusalemme al tempo di Gesù doveva essere veramente una confusione impressionante. Si sgozzavano agnelli, si bruciavano bestiame, c'erano fiumi e fiumi di sangue che colavano sugli altari, e gente che comprava, gente che vendeva, chi prendeva le tasse, chi le vendeva, chi... Ma una cosa veramente. E Gesù entra e dice, ma questo non è Dio. Questo non è Dio. Quindi la scacciata dal Tempio è in realtà una purificazione della nostra, non è la purificazione del Tempio, è la purificazione della nostra idea perversa di Dio, della religione, del commercio. Lì era tutto un comprare, avere, un sacrificare, era tutto molto pagano, no? Dove si bruciavano, o meglio, prima si entrava, bisognava pagare, cambiare le monete, perché solo nel tempio veniva battuta la propria moneta, quindi bisognava comprare le monete per poter sacrificare, ma ovviamente chi le vendeva ci faceva la cresta, se no. E poi c'era il tesoro, perché si pensava che se tu avessi dato del denaro, ovviamente Dio ti avrebbe ricompensato, quindi tutti che davano molto, anche la vedova dà tutto, perché l'hanno fregata, anche lei l'hanno fregata. Guarda che se tu dai tutto il Signore ti guardi, no? E avanti così, questa religione, questo dare, avere, un po' di sacrificio, un po' di incenso, un po' di preghiere, no? Un po' di... Poi vedrai che Dio però ti ricompenserà. E poi ex voto da tutte le parti, cassette delle offerte, candeline ai santi, Padre Pio, Sant'Antonio, Santa Rita, San Rocco, San Michele.
È un business.
È sempre rimasto, è sempre stato un business, no? Cioè, la religione è sempre servita per fare soldi, per fare denaro. Ecco, a Gesù tutto questo dice, ma no, qui c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Pensate che le testimonianze storiche dicono, Giuseppe Flavio, che è stato il grande storico, che il tesoro del Tempio doveva possedere, prima della distruzione, una quantità di denaro, di ore, di impressionante. Il grande tarlo degli archeologi è questo: che fine ha fatto quel tesoro dopo il 70 d.C., quando è stato distrutto? Probabilmente i romani se ne sono portati via, sì. Ci sono ancora delle... Ma qualcuno in realtà... C'è una cosa molto che non c'entra niente però con queste cose, ma mi viene in mente adesso. Voi sapete Qumran, no? Quando sono la scoperta dei rotoli di Qumran, c'è un rotolo, che è il rotolo di bronzo, che è stato codificato, è stato salvato e eletto. E lì si dice che in questo rotolo ci sarebbero tutte le indicazioni topografiche per scoprire dove è stato in realtà sepolto il tesoro del Tempio di Gerusalemme, perché ovviamente sapevano che stavano arrivando i Romani, quindi si sono premurati di prendere il tesoro, di portarlo nel deserto e di seppellirlo. E questo rotolo dice a tot di miglia sotto quella palma, vicino a quella roccia. Il problema è, ci sono tantissime campagne archeologiche da quando è stata scoperta questa cosa, che vanno a battere il deserto di Giuda, però il problema è che dopo 2000 anni l'aspetto morfologico è cambiato totalmente, quindi probabilmente c'è la possibilità che questo tesoro sia da qualche parte sepolto assieme ai rotoli. Che avevano sepolto anche i rotoli, no? Delle biblioteche del Tempio, le hanno messe lì per paura che i Romani lo distruggessero. Comunque Ecco, Gesù, tutto questo non va, perché la religione, che vuol dire proprio rilegare, religio, non rilegare, mettere insieme, non avviene per via, cioè il legame con Dio non avviene per via religiosa, ecco. Non sarà mai un dare avere. Pensate, parlavo con qualcuno, no? Non so se avete visto i mosaici che ci sono a Pietralcina, no? A Pietralcina da Padre Pio, a San Giovanni Rotondo. No, a Pietralcina, a San Giovanni Rotondo. Sotto nella grotta, nella cripta, sono stati fatti questi mosaici splendidi e... proprio nella sala più grande dove c'è il corpo di San Pio c'è una volta dorata proprio, no? Ma non è come il nostro qui che è finto oro, quello è oro vero, no? Perché sono stati fusi tutti gli ex voto d'oro, quindi catenine, anelli, ciondoli, così, che negli anni sono stati donati. E Rupnik le ha fusi e ha fatto tutte le foglie d'oro per ricoprire questo mosaico. E poi grande scandalo, anche perché deve essere stato fuso tanto di quell'oro che... Però vedete la mentalità, no? Di donare, questa cosa di donare cose preziose, donare cose preziose al santo, a Dio, alla Madonna. Ecco, per me c'è qualcosa che non torna in tutto questo, c'è qualcosa che non me ne capacito, non me ne capace. Questa cosa del donare, del togliersi qualcosa, di sacrificare qualcosa. Questa mentalità che in fondo c'è sempre stata riguardo della divinità, no? Pensate, molte religioni, tracce di questo c'è ancora nell'Antico Testamento, eh? Ce ne sono. Cioè di sacrificare i primogeniti, non sacrificare l'anellino, la collana per la divinità. Si sacrificavano i primogeniti e anche nell'Antico Testamento ci sono testimonianze che questo culto perverso era resistito fino ad epoche antiche dell'Antico Testamento. Infatti gli studiosi pensano che quell'episodio di Abramo che deve uccidere il proprio figlio, perché Yahweh gli lo ordina, sia proprio per porre fine definitivamente a questa pratica barbara. Infatti dice no, non alzare la mano. Allora, come per dire, finiamola di sacrificare i primogeni. Era una pratica ancora presente in Israele. Sacrificare qualcosa, sacrificare la parte migliore. E pensate che questa mentalità perversa è entrata in una cattiva interpretazione, ad esempio, nella vita religiosa. Pensate a sacrificare la sessualità per la divinità. Cioè la sessualità, che è la cosa più bella che un uomo può vivere, perché cos'è? Cosa c'è di più bello che vivere la sessualità, no? Il dono della sessualità è il dono più bello che Dio ci ha fatto, no? Eppure c'è questa idea, è passata questa idea di doverla sacrificare alla divinità. Ma come? Dio può chiedermi il sacrificio della cosa più bella? Ma che Dio è? Come per dire, dimostrami che tu sacrifichi la cosa più bella, allora sì che vorrà dirmi che mi ami. Come? È la stessa logica del figlio, no? Dammi tuo figlio e mi dimostrerai quanto mi ami. Dammi la sessualità e testimonierai quanto... Ma che Dio abbiamo in testa? Capite? Questo non voglio dire che la castità ha un significato, però va intesa bene, non è il sacrificio della sessualità. Dio può chiederci questo? Eppure è passato, no? Un Dio che ci chiede le cose migliori, ma cos'è?
Forse Forse ci chiede di usarle bene le cose migliori, non di sacrificarle, ma di usarle bene.
Sì, sì, sì.
Beh, cioè, almeno l'idea potrebbe essere questa.
Certo, c'è una preziosità in tutto questo, ma non possiamo pensare che Dio possa chiedere per far vedere, per dimostrare che lo amiamo. Ma cos'è? È un dittatore, non è un dittatore. Questa idea ancora più antica in realtà di Abramo che sacrifica il figlio, pensate i doni del primogenito del bestiame o delle primizie di Caino e Abele. Capite? C'era già questa idea di dare le primizie, come se Dio godesse delle primizie. Io posso goderne, ma tu non ne puoi godere. Capite? Può esserci un Dio così? Ma che Dio abbiamo in testa? Ecco, Gesù è venuto proprio a frantumare questa idea tremenda di Dio. Dobbiamo tenere buono Dio con le nostre offerte.
Anche la virginità della figlia di Gedeone, no?
Anche queste. Sì, 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 ci sono queste. Questi passi. Quindi, ecco, Gesù purificando il Tempio, ecco, scaccia, in realtà non scaccia i mercanti, scaccia questa mentalità di commercio, di dare, avere, di... È interessante, non so se avete fatto caso, in questo brano, dice... rovesciò il tempio e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire trasportare? Perché non si poteva trasportare le cose attraverso il tempio? Attraverso il tempio. E questo è veramente enigmatico, questo versetto. Luce su questo versetto l'ha gettata Silvano Fausti, che lui è di Milano, era di Milano, quindi ha capito una cosa interessante. Nel Duomo di Milano, nelle pareti laterali, nei due muri laterali del Duomo di Milano, ci sono due porte, una aperta e una chiusa. Perché è stata chiusa una? Perché i mercanti della piazza usavano queste due porte per attraversare il Duomo, capite? La piazza, quindi per non fare tutto il giro passavano da una parte all'altra. È la stessa cosa qui, era la scorciatoia. Quindi quando Gesù dice e vietava di attraversare il Tempio, lo vietava i mercanti, era fuori di metafora, non usate scorciatoie con Dio, nessuna scorciatoia con Dio. E noi di scorciatoie ne usiamo tantissime. Il nostro rapporto con Dio tante volte è una scorciatoia. Usiamo Dio per raggiungere i nostri obiettivi. Dio non può essere il fine dei nostri obiettivi. Passo di lì perché è più comodo. Dio non sarà mai un asso nella manica, per questo che non so se lo dicevo qui, perché ormai non so più dove dico le cose, no? Bonhoeffer su questa cosa se la prende a morte, quando dice non usate Dio come un tappabuchi. Noi usiamo sempre Dio, noi, sentite parlare i preti in particolare, no? O le suore, i religiosi, no? Hanno sempre Dio sulla bocca nei momenti più drammatici. No? Quando i conti non tornano, ma su, dai, c'è Dio. Una preghierina, e Dio è sempre la via di fuga ad ogni situazione. Ma perché usiamo Dio così? Dio non può essere il tappabuco. L'asso nella manica. Noi religiosi abbiamo sempre l'asso nella manica. Il cupo di teatro. Il cupo di teatro. E qua esce come dal cilindro Dio, che va bene per ogni cosa. È molto triste, è molto triste. Vivere nel mondo etsi Deus non daretur, come se Dio non ci fosse, insegnava Bonhoeffer. Vivere nel mondo come se Dio non ci fosse. Questa si chiama fede adulta, sapete? Cavarcela nel mondo senza l'ipotesi Dio, dice Bonhoeffer. Anche perché man mano che la scienza va avanti, se usiamo Dio in questo modo, verrà il momento in cui non ci servirà più. E perché tanto ormai, pensate, no? Molte cose di cui c'era bisogno, si chiedeva l'aiuto a Dio, adesso non c'è più bisogno perché, pensate alla medicina, alcune scoperte, no? C'è più bisogno di Dio, no? Quindi man mano che la scienza, che il mondo, la scienza avanza, più si restringe lo spazio d'azione di Dio. Ma certo, è normale. E Deo gratias che venga così. Deo gratias. Però verrà un momento, non lo vedremo, pensate fra 100, 500, fra 1000, 2000 anni. Allora se Dio interviene dove non ci riusciamo noi, quando ormai riusciremo a fare tutto, a vincere magari anche la morte, allora a Dio cosa serve? Sono cose grosse queste. Ecco, non usare, no, vietava di trasportare da una parte all'altra del tempio, scorciatoio. E poi col mondo, non è bello che noi dialoghiamo col mondo, con i non credenti, ad esempio, ma abbiamo sempre la via di fuga che dice, ma Dio, io sono credente, allora... Quindi Gesù sta denunciando un rischio nel rapporto con Dio, che è duplice. Faccio il buono per tenermelo buono, il do ut des. Dio è buono e me ne servo. Beh, voi capite che gli scribi, i farisei, i sacerdoti vogliono ucciderlo, e beh, vorrei vedere, cioè li sta mettendo in crisi tutto il loro lavoro, cioè perché vogliono ucciderlo? Ma a questo punto cosa serve tutta questa gente? I gestori del Tempio, i gestori della religiosità, i guardiani del Tempio con Gesù hanno perso il lavoro, hanno perso il lavoro. E loro non possono perdere il lavoro, per questo che lo fanno fuori. Ma a questo punto noi, se non siamo più intermediari tra Dio e gli uomini, cosa stiamo a fare? Se non commerciamo più le cose di Dio, cosa stiamo a fare? Se non diciamo più ciò che è bene e ciò che è male, cosa stiamo a fare? Qui si aprirebbe tutto il discorso dell'intermediazione tra la divinità e l'umano, e abbiamo inventato il termine sacerdoti. Noi non siamo sacerdoti, Noi preti non siamo sacerdoti. Sacerdote è il gestore del sacro, è l'intermediario, ma non c'è nessun intermediario tra Dio e gli uomini, Gesù non era intermediario, stiamo attenti. Gesù è il sacramento. Chi vede me vede il Padre, non intermediari. Gesù ha purificato il Tempio anche in questo. Noi non siamo sacerdoti, siamo presbiteri, preti. Eppure, ditemi se non è vero ancora, c'è bisogno di questa idea del sacerdote. Non si arriva a Dio se non passando dai sacerdoti. E che ti dicono cos'è bene, cos'è male, quello che è bene toccare, quello che non va bene toccare, quello che devi fare, quello che devi fare, tanto di entrare anche sotto le lenzuola della gente. Ma questa è follia, l'umane vite di Paolo VI, ma questa è follia. Ma cosa tu prete, cosa avrai a dire? Ma chi ti ha dato il potere di dire qualcosa su come andare a letto con tua moglie, con tuo marito, ad esempio? Ma chi sei? Eppure abbiamo invaso tutti questi ambiti dove Gesù non ha detto una parola. Ma neanche dire cos'è bene e cos'è male, perché l'uomo lo sa benissimo cos'è bene e cos'è male. Un bambino sa che non tocca il fuoco perché sennò si brucia. Non sei tu a dire quello che è bene e che è male. Capite? Da tutto questo Gesù è venuto a purificare. E certo l'hanno messo a morte per questo, l'hanno fatto fuori, e certo, rischiamo di perdere la voce, perché la libertà, Gesù è venuto a dare la libertà agli uomini, e ai sacerdoti la libertà degli uomini non può andare giù. Se i sacerdoti hanno un popolo, una massa di gente libera, è un disastro, perché loro non perdono il lavoro, capite? Il grande inquisitore di Dostoevskij è proprio qui, sapete, no? Nel libro quinto dei fratelli Karamazov, c'è questo inquisitore, una leggenda, ecco, ovviamente, che Dimitri, mi sembra che sia Dimitri, che la racconta e dice: in epoca, in piena epoca, XV secolo, epoca delle grandi inquisizioni, Gesù torna sulla terra e il grande inquisitore spagnolo lo fa imprigionare. E racconta, viene raccontato questo bellissimo dialogo tra il grande inquisitore e Gesù, e questo vecchio inquisitore. Io chissà che c'entra niente, ma poi non cancellate queste cose dalla registrazione, no, vabbè. Però ogni volta, sono anni che leggo e rileggo quel sia il romanzo ma anche l'episodio, penso, mi sono immaginato che il grande inquisitore, ho in mente, ho una figura in testa, Ruini, Camillo Ruini, lo ricordate? Ecco, Ruini, mi sembra proprio il grande inquisitore, che fa sedere Gesù al tavolo e gli dice: ma cosa sei venuto a fare?
Non Ruini questo.
Non Ruini, Camillo, quello della CEI. Gesù dice, il grande inquisitore dice a Gesù: ma cosa sei venuto a fare? Stavamo così bene senza di te. Tu avevi dato la libertà di uomini, noi l'abbiamo ripresa questa libertà. In 1500 anni siamo riusciti a farci dare la libertà degli uomini, in cambio gli abbiamo dato il pane, però loro ci hanno dato la libertà. Siamo noi adesso a decidere per loro. E tu avevi sbagliato tutto, tu non sai i danni che hai fatto dando la libertà. Allora, perché tu non faccia di nuovo danni, io domani mattina ti farò mettere a rogo, ti brucerò. E Gesù ascolta tutto questo, pagine e pagine, Gesù ascolta in silenzio, poi gli dà un bacio. E finisce così, no? Gesù non apre bocca, gli dà solo un bacio. Vedete, la tentazione è questa, di mettere sempre a rogo Gesù, perché la libertà di uomini è pericolosissima. Perché ha dato la libertà, e noi piano piano gliel'abbiamo tolta questa libertà alle persone, conducendola. Dirigendola, sempre il nome del bene, per carità, lo si fa a fin di bene, no? È come gestire masse di bambini, no? Che non sanno, noi li educhiamo, però dateci la libertà, voi non siete più liberi. Ma sì, dai, sono cose che ogni tanto vanno dette, no?